Ecco bene. Queste cose che io ho detto le potete anche trovare, ad esempio, in questo libro Educare, dove appunto sono presentate le principali mosse per l'arte di educare. Invece per quanto riguarda l'educazione religiosa, perché parlare di Dio al bambino e come parlare di Dio al bambino, mamma e papà, regalatemi Dio. E poi un altro, l'ho già detto, educare, ditemi qualcosa, educare e parlare, su come parlare. Produciamo diversi libri per sostenere le parole, anche libri per bambini, piacciono tantissimo ai bambini, per esempio il libro delle barzellette, libri degli indovinelli, quelli piacciono tantissimo, sviluppa il cervello e dimostra che ci si può divertire anche non guardando solo la televisione. Va bene, chiuso. Ecco, adesso apriamo il dibattito, però una domanda la faccio ancora io, non prima che facciate le vostre. Sono stato chiaro, sono stato limpido in quello che ho detto? Sì, così almeno. Forse ho cucinato più di quanto non potesse essere mangiato, va bene? Ho detto forse troppe cose, ma qui era per dare così uno schema generale dell'arte di educare, va bene? Se c'è qualcuno che desidera fare domande o di chiarificazione o di approfondimento o di allargamento, se riesco a rispondere con tutto il cuore rispondo. Va bene? Dite pure. Magari qualche punto che ho appena sfiorato per approfondire. Non ho per esempio parlato dei castighi, anche castigare significa essere punto di riferimento, castigare i figli, non ho parlato, di tante cose non ho parlato, chiaro. Quindi se volete ampliare un po'. Dica pure. Sì, bravo. Sì, bravo. Ecco, per esempio quella frase è una frase buttata lì, molto sintetica. Coccolare non è mai viziare, invece viziare è togliere gli ostacoli, quello è viziare. Invece la coccola è una malattia, la coccolite è una malattia positiva, perché il bambino ha bisogno di coccole, ha bisogno di essere coccolato. La coccola è una terapia psicologica eccezionale. Coccolare un bambino vuol dire mandargli 1000 messaggi positivi, vuol dire ti voglio bene, ti amo, tu sei mio, tifo per te. E il bambino ha bisogno di questo, ecco, proprio di essere coccolato, visto come papà tiene il bambino, diritto come se fosse un peloncino napoletano. Bravo, bravo. Bene, lei mi conferma in quello che ho detto, visto? Giusto. Allora, il bambino, proprio dicono tutti, ha bisogno di essere leccato, come fanno gli animali, che leccano i loro cuccioli. Il bambino deve essere proprio leccato, perché in questo contatto fisico della coccola, il bambino ha il senso dell'appartenenza, ho detto anche di corsa. Nessuno ama essere figlio di nessuno. Se tu coccoli, dai al bambino il senso dell'appartenere a qualcuno. Tu sei mio. Quindi coccolare un bambino non è viziarlo. Viziarlo è togliergli l'ostacolo, togliergli la possibilità di provare se stesso superando le difficoltà. Non so se rendo l'idea, o se vuole forse. Oggi le mamme non hanno tempo con i figli, il che è molto grave, molto grave. Cioè, trovo, posso sbagliarmi, che forse le mamme oggi sono più fredde di quelle di una volta, forse perché non hanno tempo. Il bambino, per esempio, non so, le guarda, sospira un loro sguardo, la mamma sta fumando, parla con un'amica, il bambino è lì proprio a chiedere guardami e la mamma non lo guarda. La deprivazione affettiva è una povertà gravissima per il bambino. Viviamo in un mondo privo di sentimenti. Senza sentimenti non si vive che l'età. Il bambino impara più per sentimento che non per ragionamento. Ecco perché la coccola è importante, perché la coccola gli insegna che vivere è bello. Il bambino impara di più per sentimento che non per ragionamento. L'elogio della coccola, che è una terapia, che è un aiuto alla crescita del bambino. Perché già il bambino in certi ambienti, tipo la scuola, tipo lo sport, lì non reggono le coccole, regge il rendimento. E quello non è sufficiente per il bambino. Il bambino non ha bisogno soltanto di essere stimato per quello che fa o per quello che rende, ma per quello che è. Io lo stimo per quello che è, se gli dico ti voglio bene, ecco ti abbraccio, ti coccolo, non voglio perderti, mi sei caro, caro, un doppio senso, nel senso di gradito a me, nel senso di prezioso, tu sei prezioso. La carezza deriva proprio da caro, nel doppio senso, quando io ti accarezzo dico mi sei caro nel senso che ti voglio bene, ma anche sei prezioso per me. Quindi coccolare vuol dire trasmettere al bambino il senso del suo valore, del mio amore e del suo valore. Grazie. Se però, altre domande? Oh, no, no, la bandiera giusta io non la so. Bisogna chiedere un dietologo, bravo. È andato a sentire?
È andato a sentire la conferenza in parola. Allora, io mi chiedo, provate a chiedere come farsi diventare simpatico per la salute.
Sì.
La serie di pazienti per cui sono
è lui che ha fatto quella domanda. Un ragazzo molto furbo, molto intelligente, bravo. Furbo, sì. Come fare per farti simpatico ad andare a messa la domenica? Quella è la domanda, eh? Va bene. Intanto una domanda molto assennata, molto giusta, perché il bambino ha ragione a amare quello che gli è simpatico, non quello che gli è antipatico. Non può ancora fare quel ragionamento che talora le cose antipatiche comunque sia sono valide a quel livello, a quell'età. Per il bambino la simpatia è sinonimo di verità, è sinonimo di fattibilità. Ciò che è antipatico io non lo faccio. Però rispondere non è semplice, ma si può in parte rispondere. Noi, il grande problema appunto della Chiesa, della catechesi, è rendere simpatico Dio oggi, rendere interessante Dio oggi, evitare la noia, come dicevo iniziando, ed è una cosa non semplice. Però anche rendere simpatica la messa può essere possibile. Adesso non scendo i dettagli anche perché non conosco bene l'atmosfera religiosa qui del posto, però ci sono dei casi in cui ecco, le messe sono veramente simpatiche. Faccio esempio, no? Nei campeggi, d'estate, nei campeggi, quando si dicono le messe ai campeggi, anche se io dico se volete venite, venite, se non volete state, non venite, tutti vengono alla messa. Perché? Perché la messa è simpatica, perché è fatta da loro e per loro e con loro. Loro sono, per esempio, sono attivi, attivi. Per esempio una cosa simpatica può essere simpatica quando il Vangelo, adesso dico così, ecco, ma se, quando il Vangelo invece di essere letto è visualizzato e drammatizzato. Io sono di questo parere. Non so se dico bene, che è meglio qualche messa in meno, ma qualche messa più qualificata. Anche se il bambino, magari, anche se va la messa, se una catechista prepara due messe belle durante l'anno catechistico, ma proprio belle, fatte dai bambini per i bambini, ha fatto una grandissima cosa. Perché se noi annoiamo, noi distacchiamo. È meglio. Non annoiare, piuttosto io dico agli catechisti, piuttosto di annoiare i ragazzi, è meglio che, dico addirittura così, che non vadano al catechismo, perché non devono avere della Chiesa un'idea di una vecchia sdentata, che fa solo addormentare, che facevano piangere. No, questa è un'idea sbagliata di Cristo, un'idea sbagliata di Dio e della Chiesa. Come fare? Si può fare qualcosa. Il grande principio è questo, facendo intervenire, attivando i ragazzi stessi, perché la messa sia nelle loro mani, la si può rendere simpatica, facendoli partecipare in modo attivo. Come? Poi in concreto, bisogna vedere quanti sono i ragazzi, e il taglio creativo che ha il catechista per sviluppare le sue possibilità di creatività e quindi di simpatia della messa. Però è giusta la domanda, che vuol dire questo? Perché i ragazzi non vanno messa? Perché la messa a tal ora dice niente a loro. Perché i ragazzi si annoiano delle omelie? Perché le omelie sono la solita predica, la solita solfa. Uffa, chiaro? In realtà si può, certo che non è semplice, si può parlare anche ai ragazzi adolescenti con una metodologia, con uno stile molto rapido, molto bello. Per esempio uno stile che ai ragazzi piace è lo stile spot. Io spotto, tu spotti e gli spotta. Tutti spottano. Se noi facciamo dei discorsi lunghi, anche soltanto una frase troppo lunga, i ragazzi non la possono sopportare. Invece se la lanciamo così forte, magari con un dipinto, magari con un gesto, i ragazzi la memorizzano e non si annoiano. È super difficile parlare ai ragazzi di oggi. D'altronde, se qui ci sono degli insegnanti mi danno ragione, anche fare scuola è pesantissimo, perché i ragazzi oggi non sanno, non fanno più attenzione e non possono fare attenzione, hanno più o meno colpa. Perché non fanno attenzione? Perché sono abituati alla televisione che ha fatto fette il cervello. La televisione fa fette il cervello, infatti la televisione saltella. I nostri ragazzi hanno dei cervelli spumeggianti, semaforeggianti, saltano in continuazione e quindi è più facile prendere una balena nel Po che non catturare l'attenzione dei ragazzi. Però qualcosa si può e si deve fare. Noi possiamo, abbiamo tirato su un laboratorio catechistico che ha appunto lo scopo di rendere gradito Dio. Abbiamo una buona notizia, dobbiamo renderla gradita. Chiaro? Questo è l'obiettivo che ci proponiamo, che dovremmo proporre, che anche i sacerdoti dovrebbero proporsi. Però bisogna anche capire i sacerdoti. Non sempre siamo giovani, è difficile capire i ragazzi. Però la domanda che ha fatto il figlio è una domanda veramente intelligente, no? Ecco, allora in questo caso avessi questo figlio al catechismo, allora tu cosa faresti? Cosa proponi per rendere interessante la messa? Fammi intervenire, fai le tue proposte. In questo modo io lo prendo sul serio e chissà che non mi venga anche una buona idea. È quasi sicuro che verrebbe fuori una buona idea, perché i bambini sono bambini ma non sono babbuini, sono minori ma non sono minorati. Tante volte i bambini hanno delle idee meravigliose, delle idee bellissime. Ecco, lo dica la catechista che suo figlio le ha fatto quella domanda. Forse la catechista o il catechista resterà stimolato per coinvolgerlo, per rendere simpatica la messa. Va bene, risposta. Anche da questa parte, se c'è qualcuno, dica pure. Vedo bene? Com'è? Non vedo bene.
Ho parlato molto dei bambini piccoli.
Sì, della prima e seconda infanzia.
Qualcosa di più sugli adolescenti?
È caro. E lì un altro grande capitolo, l'adolescenza. Ci sono due capitoli di fondo. L'infanzia e l'adolescenza sono l'età cerniera della vita, l'età più difficile. Quando emerge l'io è sempre l'età più difficile. Ecco perché le dico sempre, l'età che assomiglia di più ai 13 anni sono i 3 anni dell'infanzia, l'età dei capricci, l'età delle paure, l'età dei perché. Anche l'adolescente, ecco, fa dei capricci, ha delle paure, si domanda perché sono gli anni più importanti, perché c'è la scoperta dell'io. qualcosa di più sugli adolescenti. L'ho deluso perché vi ho già stancati troppo, no? Comunque, parlare degli adolescenti secondo me significa innanzitutto cercare di capire chi sono gli adolescenti per poter poi agire. Si tratterebbe di fare la radiografia dell'adolescente, ecco, non per ancora più una volta mettermi in mostra o reclamizzare. Mi pare che là ci sia anche un libro sugli adolescenti, non so, eccolo lì, sì. Ecco, cerca, è molto, secondo me, molto pratico. Nella prima parte la fotografia degli adolescenti, nella seconda parte come agire con gli adolescenti. Per esempio il primo consiglio che dico è aiutiamolo a volersi bene. Guardi un po', aiutiamolo a volersi bene. Ecco, questo è molto importante. Io con gli adolescenti qualche volta parlo perché li stimo molto. Aiutiamoli a volersi bene. Esempio, siamo a casa, no? Ecco, il papà ha deciso di cambiare, di tinteggiare in un altro modo le pareti. Chiede all'adolescente, tu cosa ne pensi, cosa ne dici? Quale colore andrebbe bene? Ecco, io stimolo l'adolescente, lo considero un cresciuto. Difatti adolescente vuol proprio dire questo, adolesco, crescente, cresciuto, va bene? Quindi aiutare il ragazzo a volersi bene, me lo rendo simpatico, me lo avvicino, per esempio prendendolo sul serio, poi non dicendogli mai delle parole invalidanti, proprio mai parole invalidanti. E poi vado avanti nel consiglio, per esempio prenderlo mal di petto, usare il metodo indiretto è quello di cui vi ho portato un esempio quando facevo il caso del papà che domanda alla mamma hai visto il film alla televisione. Quello non è un metodo indiretto ma è un metodo indiretto. Il discorso è tutto aperto, quello degli adolescenti, ma è un discorso bellissimo, utilissimo, fondamentale, che fa un gran bene proprio, anche proprio agli adolescenti, perché chi salva l'adolescenza salva tutta la vita, come chi salva l'infanzia. Non ho soddisfatto, solo detto che è un campo ricchissimo, importantissimo, e lo rimando, se crede, a quel libro dove ci sono molte indicazioni concrete, ritengo. La pazienza dei genitori è come il dentifricio nel tubetto, per quanto ne spremi ce ne resta ancora sempre un po' in fondo. Va bene, questa è la vostra pazienza, ma non vorrei abusare appunto della vostra pazienza, quindi se c'è ancora qualche domanda, bene, altrimenti no.
Devo chiedere questo, si è parlato prima di emergenza educativa,
sì.
Quando poi si è sollecitati in vario modo, no? Prendersi la responsabilità educativa, si rischia di passare, diciamo, dall'interesse totale verso l'esagero, al sentire come di camminare in mezzo a un negozio di cristallo. E forse più mi soffermo non tanto nell'atto di cui parlate lei, della pedagogia, quanto della teoria, sembra che comunque come ci muoviamo facciamo dei danni. Allora lei oggi ha cominciato anche già accennando all'educatore imperfetto. Ecco, le chiedevo di riprendere questo, perché aggiungerei anche la questione dell'educatore non solo, no? Già nella coppia, insomma, poi non soltanto nella coppia.
L'educatore imperfetto è difficile, come diceva, ci muoviamo come un elefante nella cristalleria, certo. Educare, siamo in piena emergenza educativa, questo è chiaro. Che dovrebbe coinvolgere le forze non soltanto, diciamo così, della Chiesa, ma anche civili, la scuola. La scuola dovrebbe procedere anche oltre che la finalità, diciamo, culturale, anche una finalità pedagogica ed educativa. D'altronde è previsto nella premessa ai programmi. La scuola insegna ed educa e orienta. Poi la società civile, anche per esempio questo corso che organizzano i sacerdoti almeno una volta all'anno, non sarebbe per niente, diciamo, strano se venisse organizzato dal comune, dalla società, perché in fondo l'educazione rifluisce in bene su tutta la società. Ragazzi educati danno anche una società più educata, che ha meno esigenze. Più educazione vuol dire magari anche meno carcere, più educazione vuol dire meno delinquenza, eccetera. Quindi siamo in piena emergenza educativa, che richiederebbe la sinergia di tutte le forze sociali. Non è facile, certo, muoversi. Per muoversi bene, non come gli elefanti, no? Occorre appunto essere preparati, avere un minimo di corredo pedagogico, quello che si cerca di dare in questi incontri, un minimo di corredo pedagogico, per esempio, un minimo. Non sarebbe educato, non avrebbe quel minimo di corredo pedagogico che dicessero la scuola dell'infanzia è l'ultima scuola alla quale penso. Questi sono errori gravi. Un genitore imperfetto, certo ci sono dei genitori, tutti siamo imperfetti, però ci sono delle imperfezioni gravi che lasciano il morso, altri invece non lasciano per niente il morso, per esempio, due casi, genitore che non è perfetto, quello che non sta né tanto a sottolineare, mettiamo, il disordine dell'adolescente. Gli adolescenti sono in genere abbastanza disordinati. Entrare nella camera di un adolescente è come entrare in una foresta. Ebbene, ecco, io non sottolineo tanto questo, anche se lo richiamo. Questo è essere saggi. Invece ci sono dei genitori che magari dicono male del figlio, lo rimproverano davanti agli altri. Queste sì che sono cose cattive, pesanti. Qui non si tratta solo di genitori imperfetti, ma anche genitori non preparati. Io conosco tantissimi genitori, non ho mai trovato uno cattivo, mai trovato un papà o una mamma cattiva, ma ne trovo tantissimi impreparati. Impreparati che non vuol dire imperfetti, imperfetti lo sono comunque, ma impreparati è molto più grave. Ecco allora, per muoversi bene, evitare la impreparazione. Perché qualche volta noi commettiamo degli errori che poi restano. Uno schiaffo, per esempio, dato al bambino, anche se qualche volta può scappare uno scollacciato, ma uno schiaffo davanti agli altri è un qualcosa che resta dentro. Qui non è essere imperfetti, ma proprio essere impreparati. Allora per questi incontri, per questo gestire l'emergenza educativa, io direi è indispensabile togliere, non la perfezione, ma togliere almeno la non preparazione. Non so se ho risposto ad hoc, perché anche la prima parte non l'ho percepita bene. No? Ecco, cosa ho detto in fondo? Questi incontri sono incontri non di chiesa, ma sono incontri di valore sociale e civile. Poi ho detto, questi incontri hanno lo scopo non di togliere la nostra imperfezione, che per fortuna c'è sempre, ma di togliere la nostra impreparazione che può danneggiare i nostri figli che ci sono affidati. Mi risponderemo. Se ancora c'è qualcuno.
Io oggi ho capito una cosa, poco ho capito, ma no, ho capito quanto sia banale a volte dire per educare i giovani ci vogliono i giovani. Qui abbiamo 78 anni e una freschezza, una lucidità, una capacità di relazione stupenda. Ecco, allora se noi andassimo a casa con questo desiderio di amare la realtà in cui siamo e di lavorare da soli e insieme, se è possibile anche con altri, per togliere questa impreparazione che tutti abbiamo, anche perché la vita evolve in continuazione, e quindi ci sentiamo tutti poveri, deboli di fronte a queste nuove sfide che la società ci dà. E aiutarci oggi così, domani in altre forme, se andiamo a messa aiutiamoci a renderla più simpatica possibile. Ecco, lui lavora per fare ad esempio dei catechismi simpatici. Ecco, se andate in libreria, qui non ce l'abbiamo, c'è un catechismo supermarket, per il catechista, per la verità. Per il catechista, con delle indicazioni bellissime, semplici, fattibili per tutti. Io l'ho fatto vedere a qualche catechista, ne manderò a prendere delle copie per darlo a tutti, perché è un modo molto simpatico di annunciare la buona novella. Se andiamo a casa con questo desiderio, non abbiamo buttato via un pomeriggio. Grazie a voi di essere venuti, grazie tanto, tanto a tutti.
Grazie per questo incontro che porterò nella memoria, vi ricorderò. Ricordare è un gran bel verbo che significa portare nel cuore, scordare e far uscire dal cuore. Invece nel caso vostro vi ricorderò, vi porterò nel cuore e vi affiderò anche a chi sa educare al Signore. Voi e i vostri figli, ai quali auguro ogni cosa bella e buona nella vita. Va bene? Grazie, grazie di cuore.
Se volete mangiare qualcosa, le nostre famiglie hanno preparato, se volete acquistare qualche libro, grazie a tutti, specialmente a chi viene da più lontano, grazie.